Allora, avete rimuginato qualcosa?
Io ho un paio di domande, ma me ne sono scordate, ma
Ah!
che io ho 5-6.
Anche te ne hai 5-6.
Ma adesso sono anche io.
Che furbastri! Che
furbastri!
Ma
io ho comprato una. Ma io ho comprato una. Giusto per non passare la furbastra, no? Allora, una cosa che volevo chiedere era sul settimo comandamento non rubare,
Sì.
no? Nel senso che generalmente non si prende come comandamento tutela della proprietà privata.
Sì.
Solo che io mi ricordavo, non so dove l'ho detta questa cosa, che in realtà non si riferisce alle cose, alla proprietà, ma si riferisce alle persone. Cioè, era praticamente un comandamento che inibiva, però può darsi che ho detto male, che inibiva i rapimenti senza disparo delle persone o la privazione della libertà delle persone. E che in realtà il comandamento che si riferiva più che altro al non appropriarsi di ciò che non era tuo, era in realtà il nono comandamento, non desiderare
Il
cosa l'altro, il decimo, sì. E per me il decimo è ancora non desiderare la donna
decimo.
l'altro,
No, è il
magari non
nono quello.
so. Ah, l'ho invertito. E che praticamente era da intendere non tramare contro non tramare per avere qualcosa che non è tuo. Però anche questo comandamento io mi chiedo fino a che punto può essere inteso come una tutela della proprietà privata, oppure in un'economia di comunità come probabilmente era l'economia del popolo nomade come quella degli ebrei. Era invece una tutela della proprietà comune, cioè era un invito a non appropriarsi di cose della comunità, no? A danno di chi nella comunità era più debole. Questo era il dubbio che ho sempre avuto un po' sulla pagina dei commenti.
Ma un'altra cosa che non abbiamo detto su quella pagina lì, abbiamo detto la chiave di lettura principale perché ci interessava quella, ma una cosa che non abbiamo detto è che mentre noi, avendola estrapolata, cioè tirata fuori dal suo contesto originario, la usiamo appunto nel catechismo riferita a riferendo ognuna delle parole del decalogo al singolo, in realtà quella è una pagina, è la pagina inaugurale di un corpo legislativo che si estende poi per due capitoli dopo, di un corpo legislativo che come tutti i corpi legislativi sono delle norme sociali e quindi la portata di ogni singola frase del decalogo è di tipo sociale, comunitario, cioè si riferisce a quel rubare, per esempio, che è a danno della società o del bene comune, quindi agli aspetti sociali e politici della cosa. invece che quelle individuali. E anche perché nella mentalità nomade, di un popolo nomade, nella mentalità quindi che ha generato quel corpo legislativo e poi tutte le altre, gli altri libri della Bibbia, l'individuo non esiste se non come membro di una comunità. Cioè, prima viene la comunità e nella comunità ci sono degli individui da tutelare e da proteggere, ma mentre nel nostro modo di pensare la società o la comunità è la somma degli individui, perché noi partiamo da una mentalità individualistica, invece in quelle civiltà lì è il rovescio, cioè non si parte dall'individuo la cui somma farebbe la comunità, ma si parte dalla comunità dentro la quale e al servizio della quale ci sono dei componenti. È una mentalità diciamo dove l'individuo non è in primo piano e non è neanche concepibile a sé, perché del resto un individuo da solo in un contesto dove esistevano dei gruppi sociali si sarebbe solo suicidato, cioè non avrebbe potuto vivere. Quindi tutta la pagina ha contenuto, diciamo, pubblico e sociale, e perciò il non rubare, una distinzione non è tanto da fare tra le cose e le persone, ma tra appunto ciò che appartiene alla comunità e che fa sì che anche gli individui possano vivere come dei rami di una pianta, come dei membri di un corpo. Ancora nel Nuovo Testamento la comunità è in primo piano, ricordate queste immagini del corpo, no? Nelle lettere di San Paolo, dove viene prima quello che noi chiameremmo il bene comune del bene individuale. E in questo senso va letto quindi tutto l'insieme del Decalogo, con una portata dunque più pubblica, politico-sociale, diremmo noi oggi, che non invece riferirsi ai rapporti tra individuo e individuo. Così come la frase sul non dire falsa testimonianza, noi l'abbiamo ridotta a non dire le bugie. Dentro questo quadro comunitario individualistico dei rapporti tra individuo e individuo, mentre in realtà in un contesto sociale si riferisce alla gestione della giustizia nei tribunali, alle mazzette, alla corruzione e a queste robe che facevano sì che poi uno in tribunale dicesse il falso, magari o il più delle volte a danno dei più deboli, di chi cioè non poteva dare mazzette o pagare il testimone perché si esprimesse a suo favore. È da vedere quindi tutto il decalogo nell'ambito del bene comune, come lo chiameremo noi oggi, più che del bene individuale. Le due cose non si escludono, però si includono, nel senso che viene prima uno e dentro quello ci sta il bene individuale, perché il bene individuale dipende dal bene della comunità di appartenenza. E questo modo di pensare oggi invece si è ribaltato, cioè l'individuo viene per primo e casomai la società è un insieme o una somma di individui, come la coppia è la somma di due individui e così via, mentre la mentalità da cui proviene la Bibbia è quella appunto dove tutti i membri sono uno. Per chi ha qualche reminiscenza letteraria e si ricorda per esempio il romanzo di Verga di Malavoglia, si ricorderà che il patriarca del clan familiare, padron Tomi, un giorno dice ai suoi nella barca: voi siete come le dita di una mano, voi siete uno. È questa mentalità della società patriarcale che noi probabilmente consideriamo antiquata e primitiva, ma che avrebbe molte cose da dire alle nostre moderne società fondate sull'individuo e sull'individualismo, sulla priorità dell'individuo. Quindi è in questo senso ancora più ampio di quello che dicevi tra le cose delle cose.
Non ricordo per fine mezz'ora tutto il discorso che avevamo fatto, non so neanche quanto c'entrasse. Però il discorso per quanto riguarda il rapporto tra giustizia
concetto di proprietà privata, sì, che dicevi tu prima, non è neanche pensabile, non esiste nemmeno. Comunque continua, non esiste nemmeno, no? In una società dove la proprietà è comune. O dove non esiste proprietà, nel senso, perché se non si è sedentarizzati non esiste il problema dei confini, queste robe che hanno fatto imbattire tutti gli avvocati.
Gli legislativi successivi all'esodo, no? Che presuppongono la sedentarizzazione, no? Quando parla,
sì,
dei raccolti,
sì,
no? E lì sicuramente c'è una sedentarizzazione, e con la sedentarizzazione universalmente è sorta la proprietà privata. La proprietà privata è
la sedentarizzazione. Finché c'è stata la società patriarcale, la proprietà, come la chiamiamo noi, era qualcosa che apparteneva alla tribù i cui membri erano i clan familiari o le famiglie patriarcali, dove si sapeva bene che era la tribù che faceva la forza o che dava forza al clan familiare, e viceversa, che il clan familiare trovava la sua difesa e la sua forza nella tribù, cioè nella comunità, per cui il raccolto di qualunque cosa era per il 10% da dare alla tribù che faceva servizio religioso per tutti, dove il restante non era nell'esclusiva disponibilità del singolo clan patriarcale, perché i clan impalutati tra di loro si sostenevano a vicenda dal punto di vista economico e quindi anche alimentare, prima di tutto, considerandosi un tutt'uno. Il clan affiliato, diciamo, o imparentato con altri clan che sono nati da uno fondamentale, restano legati tra loro anche quando si forma un nuovo clan. E in ogni caso contributo alla sopravvivenza del clan familiare imparentato arrivava fino al punto che, nel caso che fosse morto il patriarca di un clan, il clan da cui era uscito doveva provvedere anche perfino a dare una discendenza al clan affiliato derivante, perché il patriarca si doveva prendere come moglie la moglie rimasta vedova per dare la discendenza, che era il sostentamento principale di un clan, ad un clan che non ne aveva più i mezzi o la possibilità. Cioè, c'era un straordinario intreccio di appartenenza comunitaria che noi non riusciamo più neanche a immaginare, ma che faceva sì che tutto ciò che era nella disponibilità di un clan era anche, se ci fosse stato bisogno, per i clan collegati.
Scusa, però l'altra cosa che hai parlato anche di nascondismo.
Ecco, stavo per dirlo, fino a quando questo, diciamo, impianto non è stato lacerato dai rapporti economici, diciamo, come si chiamano, di prevaricazione. Cioè, fino a quando questo modulo non è stato lacerato, era questo l'impianto fondamentale. Poi, a partire dalla sedentarizzazione avanzata, cioè da quando si ha una forma statuale, dove non è più la tribù ma il monarca, il padrone alla lettera di tutti i beni e le persone di tutte le tribù, fino a quando non si arrivò a questo, che poi venne copiato dai prepotenti o alleati o intralazzati di turno, che facevano la stessa cosa, per cui nacque il latifondismo, no? Ma sempre perché è permesso o autorizzato dal re. Infatti l'instauramento di una monarchia, di uno stato monarchico in Israele fu molto molto combattuto e contestato fin dall'inizio, per questo motivo, cioè perché andava a infrangere, o almeno i saggi sapevano che sarebbe andato a infrangere l'impianto comunitario del popolo di Israele, e avrebbe introdotto una logica di padrone e di servi. E ci sono delle pagine molto belle a questo riguardo di critica alla monarchia nel primo libro di Samuele, ma proprio forti, che sono di un'attualità tremenda e sarebbero da applicare alla lettera alle nostre situazioni, insomma, dove insomma il capo ha sempre ragione, il capo è il padrone, e lì viene il nome della natura invece federale, confederata, perché prima della monarchia esisteva la confederazione delle tribù, come ancora oggi nelle società arabe, non parliamo di quelle nomadi dei cosiddetti zingari, come li chiamiamo noi, che sono un'etnia, non sono dei disgraziati, dei ladruncoli, sono una civiltà, un'etnia diversa dalla nostra. Così la confederazione delle tribù aveva un sistema di governo, come dire, che non prevedeva un capo, ma l'assemblea dei capi clan, che prendeva le decisioni o risolveva le cause, cosa che è completamente diversa dallo schema monarchico o statuale, no? Dove lo Stato è concepito come quello che comanda, non quello che coordina, non quello che si consulta, che agisce di concerto, nonostante alla faccia di tutta la retorica democratica. Ma questo è un altro discorso che non finiremo più di fare, che comunque dice ancora una volta che confrontarsi con la Bibbia non è semplicemente confrontarsi per chi crede con la parola di Dio, ma è anche confrontarsi per chiunque con un'altra civiltà, con una cultura alternativa. Prova da ridere, cosa che Dio solo sa, comunque senza metterci di mezzo Dio, tutti gli uomini da secoli sanno che è la grande bua, il grande male che affligge la storia umana. Non quello di non avere più questi capisaldi di una civiltà dove per esempio il bene comune viene prima del bene individuale. Confrontarsi con delle robe di questo genere è tutt'altro che confrontarsi con qualcosa di pezzi d'antiquariato, roba da buttare in soffitta e rottami di altri tempi. Ma questo l'avevamo già un po' accennato altre volte. Poi cosa avete rimuginato? Qualcos'altro? Rimuginate qualche cosa, crescerà. Dico, parafrasando Voltaire, che diceva: criticate, qualche cosa cambierà.
Voltaire diceva qualcosa di peggio.
Anche qualcosa di peggio. Adesso mi riferisco a questa frase che può essere anche una buona cosa. Bene, se avete ancora rimuginato qualcos'altro da condividere. Noi avevamo stasera nel nostro libretto il quarto tema. Avevamo dato questo titoletto orientativo: ogni uomo è mio fratello. Dalla solidarietà alla fraternità, recuperando la più bella delle tre parole chiave della Rivoluzione francese, con il trinomio liberté, égalité, fraternité. Bene, allora era questo che dovevamo prendere come punto di confronto con qualche testo biblico che documenta, diciamo, questo tema della fraternità. Il trinomio famoso della fondazione di una nuova società, che era l'ideale umanitario della Rivoluzione francese, al di là di tutte le sue follie sanguinarie, era composto di tre parole programmatiche: libertà, uguaglianza, fratellanza o fraternità. Come spesso succede con gli ideali più belli concepiti nei secoli della storia umana, quel programma ha fatto una brutta fine in mano agli uomini che si trovarono poi a gestire il seguito del grande evento rivoluzionario nella storia successiva della Francia e delle altre nazioni europee che vi si trovarono coinvolte. Ma il programma, in quanto programma, l'ideale umanitario in quanto tale, conserva un valore eccelso e permanente a cui ispirarsi nella costruzione di una società o di una civiltà. Qualcuno, qualche filosofo, ha scritto che gli ideali, i grandi programmi, non si verificano mai nella realtà, ma sono importantissimi da mantenere come un punto di riferimento permanente. Si è risuscitata la parola di origine greca utopia per dire questo, no? Utopia alla lettera vuol dire una cosa che non ha luogo, dunque per cui c'è spazio, che concretamente non si realizza, ma che è una molla importantissima, perché la concretezza non scada, la pratica non scada a livelli di banalità o addirittura di bestialità. E perciò è stato anche teorizzato filosoficamente il valore importantissimo di un ideale, di un programma, se non mai realizzabile in concreto completamente, però sempre importante e necessario da avere come bussola, perché se, come ha detto un altro filosofo più di 100 anni fa, con delle parole che sono indubbiamente profetiche, quando scriveva che la nave era caduta in mano al cuoco di bordo, per cui l'altoparlante ogni giorno non faceva che annunciare il menù. Sono frasi, una metafora di un'attualità tremenda, e che sono state scritte più di 100 anni fa. Tra le riduzioni al ribasso che sono state nella pratica della storia, nella prassi delle epoche moderne, come si chiamano le epoche dopo la Rivoluzione Francese, tra le riduzioni al ribasso di questo programma, come era originariamente, c'è la riduzione della fraternità alla solidarietà. Chi parla più di fraternità a livello di carte costituzionali, leggi, parlamenti e discorsi di politologi o di politicanti? Si parla di solidarietà al massimo. Nella migliore delle ipotesi, quando si vuol parlare del rapporto dell'uomo col suo simile nel suo senso più nobile, più benevolo o più benefico, si parla di solidarietà. Che vuol dire che il massimo che si possa pensare di rapporto benevolo e benefico con gli altri uomini nella vita sociale è la solidarietà, che vuol dire perlomeno il contrario di estraneità, di indifferenza, che vuol dire vicinanza, soccorso, vuol dire coinvolgimento nella soluzione delle situazioni di bisogno, di emergenza dal punto di vista pratico, operativo, funzionale. Insomma, vuol dire darsi da fare, impegnarsi con tutte le forze, con tutta la propria buona volontà, dovunque ci sia una grave mancanza, una disgrazia, una grave mancanza di qualità umana della vita o dei diritti umani fondamentali, o di una persona, o di un paese, o di una parte della società, o di un popolo, o di una nazione. E tutto questo per ristabilire la normalità o la vivibilità, dove questa è venuta a mancare per carenze strutturali, appunto, o funzionali. Ma la fraternità è molto di più della solidarietà. E se volete, in fondo, ci sta sempre questo modo di concepire i rapporti umani o col primato dell'individuo o col primato del bene comune. Le forme di appartenenza e di solidarietà di una civiltà come quella che abbiamo chiamato convenzionalmente, si chiama patriarcale, come quella dei tempi biblici, erano forme di fraternità o di fratellanza che non è solo buona volontà, non è solo l'unione di tutte le forze disponibili, di tutte le buone volontà in campo per ristabilire una situazione di grave disfunzione o di crollo strutturale. Rimediata la quale la solidarietà ha compiuto il suo compito. La fraternità non è solo buona volontà, precisamente perché è un orizzonte, uno stile di vita, è prima di tutto un orizzonte di pensiero che va al di là della giustizia, al di là delle carenze, al di là dei bisogni emergenziali, ma che è una forma di unione permanente, di fedeltà indissolubile, uso questi termini precisamente perché è come una estensione della mentalità e dello stile di vita di famiglia al di là della propria famiglia, perché si concepisce tutta la società come una famiglia o tutto il mondo come una famiglia. Lo slogan che si è coniato per la fraternità nei tempi recenti è quella frase che abbiamo messo nel nostro titoletto: ogni uomo è mio fratello. La solidarietà, per dirla in altro modo, produce il volontariato. Che è stato istituzionalizzato ormai nelle nostre società che si chiamano civili. La fraternità, invece, produce la carità, termine biblico, che indica niente poco di meno che la riproduzione nei rapporti umani dell'amore di Dio. C'è una famosa pagina della prima lettera di Paolo di Tarso alla comunità cristiana della metropoli di Corinto, dove si dice qualcosa a proposito di che cosa si intenda per carità. Questa pagina comincia così, il capitolo 13 della prima lettera alla comunità di Corinto: se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono come un bronzo che fa del chiasso, e se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutto lo scibile umano, anzi, se possedessi la pienezza della fede, quella che fa trasportare le montagne, ma non avessi la carità, io non sono nulla. E se anche distribuissi tutte le mie sostanze, cioè i miei beni economici, anzi, dessi il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi la carità, niente mi giova. Queste tre prime frasi del testo sono molto interessanti per distinguere quello che noi chiamiamo l'assistenza, o con una parola più diciamo pesante, l'assistenzialismo, dalla dalle stesse cose fatte per amore e con amore. Tu cioè non si mette in gioco solamente la buona volontà, ma una capacità di servizio e di gratuito servizio senza aspettarsi o avere nessuna ricompensa, che è ciò che si intende con la carità. In pratica, basta fare un esempio. Io ad un affamato posso dare un panino, ma darglielo sulla porta, in questo modo, che di fatto è la risposta ad un bisogno. Ma non è l'accoglienza di una persona. Anzi, quella persona da questa forma di soccorso potrebbe sentirsi anche umiliata, messa, o quantomeno messa a disagio. Questo per dire queste prime tre frasi del testo a cosa si riferiscono? A questo stile di vita, questo orizzonte di pensiero che rende ciò che si fa, che sia o non nell'emergenza, ma soprattutto nella normalità e non nell'emergenza, perché nelle emergenze c'è sempre un grande concorso di aiuti, di soccorsi, di volontariato, ma poi quando vengono i tempi successivi all'emergenza, non si fa vedere più nessuno, come spesso si constata anche nelle vicende recenti, tipo quelle classiche dei terremoti, che sul momento sono un richiamo di tantissime convergenze di solidarietà, ma poi quando l'emergenza è superata e viene quella che noi chiamiamo la normalità, allora la solidarietà chiude gli uffici e le persone, la gente, azioni rimangono in una situazione di abbandono, così è il grande problema di ogni forma di solidarietà. Se la solidarietà si accontenta di riparare i guasti, chiaramente anche come solidarietà si limita fortemente, ma il motivo per cui avvengono restrizioni, riduzioni di questo genere è perché la solidarietà non è accompagnata dalla o sostenuta dalla fraternità, che va ben oltre l'emergenza, ben oltre la riparazione dei guasti o il ristabilimento della vivibilità, perché si tratta di fratellanza, cioè di un rapporto come quello che c'è tra le persone che si vogliono bene. La pagina della prima ai Corinti continua dicendo: la carità è paziente, è benigna, la carità non è invidiosa, la carità non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto. Abbiamo risolto il problema in 20 giorni. Non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto dell'ingratitudine, del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Questa sembra una descrizione generale, una specie di lezione o spiegazione teoretica, dottrinale, di che cosa sia la carità. Per questo vi dicevo che i primi tre esempi, le prime tre frasi che invece fanno degli esempi, sono da considerare le chiavi di lettura del resto. Ma che cosa sia la carità, che cosa sia la, adoperiamo la parola tra virgolette laica della rivoluzione francese, che cosa sia la fraternità o la fratellanza, nella Bibbia è molto più visibile da, per esempio, dallo stile di vita e di azione di Gesù, come appare nei Vangeli, dove vediamo una persona che mette a disposizione non quello che sa fare o quello che ha, ma mette a disposizione se stessa. Fino a rappresentare questo stile di vita alla vigilia della sua morte, in quella che noi chiamiamo l'ultima cena, con il gesto di un pane spezzato. Interpretando questo suo stile di vita, si dirà poi negli insegnamenti di Gesù, che sono quelli che vanno letti alla luce della sua prassi e non viceversa, alla luce delle sue azioni, del suo stile di vita e non viceversa, interpretando questo stile di vita di donazione, non di qualcosa o di fare qualcosa per qualcuno che ne ha bisogno, ma di donazione di sé, si dirà nei discorsi di addio di quella che noi chiamiamo l'ultima cena secondo il Vangelo di Giovanni, si dirà: non c'è amore più grande di quello di chi dà la vita per coloro che dice di amare. Capitolo 15 del Vangelo di Giovanni, versetto 13. E si dirà nel versetto immediatamente precedente: questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. Questo "come io vi ho amati" è la parte determinante della frase, che sarà ripetuta un'altra volta, sempre nello stesso contesto dei discorsi di addio, di quella che noi chiamiamo l'ultima cena, da questo conosceranno che siete i miei discepoli, se vi amate gli uni gli altri come io ho amato voi. Di nuovo, come io ho amato voi, che la parte determinante della frase, perché dà il criterio, la chiave di lettura di che cos'è questa carità, questa fraternità o questa fratellanza, che è come dicevamo l'estensione dei rapporti, delle relazioni familiari alle relazioni interfamiliari o alle relazioni sociali. Il ritorna sullo sfondo il modello di civiltà o di società dove veniva prima il bene comune del bene individuale, dove viene prima l'altro di me. E la famosa frase che tutti sappiamo a memoria, che è presa sempre dagli insegnamenti classici di Gesù: amerai il prossimo tuo come ami te stesso. Noi l'abbiamo intesa e continuiamo a intenderla abitualmente come la famosa regola d'oro, come l'hanno chiamata, di fare all'altro quello che tu vorresti che l'altro facesse a te, dunque fare pari, dunque quel come te stesso l'abbiamo inteso come una congiunzione di uguaglianza. In realtà, alla luce delle frasi, delle altre frasi dell'insegnamento di Gesù che abbiamo letto, soprattutto prima ancora del suo stile di vita, la frase va intesa quel come te stesso va approfondita nel senso di come effettivamente noi abitualmente amiamo noi stessi, e cioè mettendoci prima al primo posto, mettendoci prima dell'altro, se Gesù, quando diceva queste parole, intendeva dire non fare un trattamento pari, ma ribaltare il trattamento dispari che noi siamo soliti fare. Cioè, come di solito tu dai il primato a te stesso, dai invece il primato all'altro. Ama il prossimo tuo come di solito fai con te stesso, dandogli il primo posto. E questa non è una interpretazione stravagante, ma è talmente, diciamo, la giusta lettura di quella frase, che secondo le regole che altre volte vi ho detto dell'interpretazione di un testo, di cui una è quella della analogia o della comparazione tra testi simili, basterebbe ricordarsi come chiave di lettura di quel come te stesso, della pagina famosa che tutti abbiamo sicuramente sentito, che lo stiamo a rileggere, della cosiddetta lavanda dei piedi, dove non a caso non solo Gesù si mette a lavare i piedi ai suoi discepoli facendo loro il servizio che in una casa benestante del tempo facevano gli schiavi agli ospiti importanti, ma alla fine del gesto, prima viene il gesto, come vi ho detto già di tutti gli insegnamenti di Gesù, prima viene il suo stile di vita, poi il suo insegnamento, alla fine del gesto dice il Vangelo di Giovanni al capitolo 13 dove si narra questa cosa, dice: avete capito quello che ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore e dite bene perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, cioè quello che doveva essere colui al quale voi avreste dovuto lavare i piedi, quanto di più, quanto a maggior ragione, voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. E questo dice chiaro, no? Che come te stesso, dice chiaro che bisogna intenderlo come il ribaltamento del primato di sé per sostituirlo con il primato dell'altro. Io sono il maestro e il signore, e dite bene perché lo sono, ma io che sono il maestro e il signore mi sono messo a lavare i piedi a voi. È chiaro che nessuna solidarietà con la cultura, l'orizzonte di pensiero e la mentalità che ha alle spalle potrebbe mai arrivare a questi estremi, che sono documentazioni di che cosa significa la cosiddetta fraternità o carità, per dire con un'altra parola del testo biblico molto usata nel vocabolario biblico. Ma a proposito della prassi, dello stile di vita, di Gesù come chiave di lettura dei suoi insegnamenti, per esempio del suo insegnamento sulla fratellanza tra i suoi, per esempio a cui dice voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri, o amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, da questo conosceranno che siete i miei discepoli. A proposito del fatto che questi insegnamenti si leggono alla luce dei fatti, della prassi, e a proposito sempre di questo famoso comandamento, amerai il prossimo tuo come te stesso, nell'Evangelo secondo Luca c'è come spiegazione di questo amerai il prossimo tuo come te stesso, c'è la famosa parabola. Abbiamo già detto che Gesù parla in parabole, abbiamo già detto qualcosa, no? Su che cos'è la parabola, racconto inventato apposta per pungere e catturare l'attenzione di chi ascolta. La famosa parabola che noi siamo soliti chiamare del buon samaritano, che è un atto di soccorso a un emergenza, a un bisogno. Ma la parabola, che appunto, perché parabola, è un insegnamento criptato, come si dice oggi, dentro un racconto, è un racconto che si svolge così. Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e dunque si comincia col dire che è un uomo. Scendeva da Gerusalemme a Gerico, incappò nei briganti che lo depredarono di tutto quello che aveva, lo percossero, perché chiaramente quello non voleva essere depredato, e poi se ne andarono lasciandolo mezzo morto sulla strada. Per caso un sacerdote del Tempio di Gerusalemme scendeva per quella medesima strada che scende da Gerusalemme a Gerico. E quando lo vide, passò oltre, passando dall'altra parte della strada. Sentite il particolare del racconto, che è quanto mai pungente. Anche un impiegato del tempio, un levita, che era in viaggio per la stessa strada, passandogli accanto, lo vide e passò oltre. Per la stessa strada passò invece un samaritano da notare che a quei tempi fra samaritani e giudei c'era una secolare inimicizia. E quindi questo era uno che viaggiava in territorio nemico. Un samaritano che era in viaggio, passando per la stessa strada, quando giunse sul luogo dove c'era quell'uomo lasciato mezzo morto sulla strada, passandogli accanto, uno dall'altra parte della strada, lo vide, ne ebbe compassione, gli si fece vicino, e gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino, diremmo noi oggi la pomata e il disinfettante, e poi, caricatolo sopra il suo giumento, e dunque scendendo lui, lo portò a una locanda, ed ecco l'altro verbo significativo, e si prese cura di lui. Si prese cura di lui. Il giorno seguente, dovendo proseguire il suo viaggio, estrasse 2 denari, l'equivalente di 2 giornate di lavoro, secondo la parabola dei famosi operai della vigna, che prendevano 1 denaro al giorno, estrasse 2 denari, li diede all'albergatore dicendo: abbi cura di lui, prenditi cura di lui per me, per conto mio, e ciò che eventualmente spenderai in più te lo rifonderò al mio ritorno. Evidentemente era uno che passava ogni tanto da quella strada, come fanno i commercianti ambulanti. Siccome il racconto finisce qui, e secondo l'Evangelista Luca la parabola è stata raccontata a uno di quelli che si chiamano nelle nostre traduzioni dottori della legge, cioè gli esperti, conoscitori della Bibbia, perché erano andati a scuola di studi biblici. Siccome la parabola, secondo l'Evangelista, nasce dalla domanda: che significa ama il tuo prossimo come te stesso? Allora, nel racconto dell'Evangelista, finita la parabola, cioè il racconto inventato, si continua dicendo: chi di questi tre ti sembra, state bene il cambio di frase, ti sembra che si sia fatto prossimo di colui che era incappato nei briganti? Guardate, la domanda era: ama il prossimo tuo come te stesso. Cosa vuol dire amare il prossimo? Il parabolista ha disposto il racconto in maniera tale che, secondo l'Evangelista, la risposta sia: fatti prossimo. Tu fatti prossimo. Vedete come quel come te stesso è di nuovo ripreso anche dalla parabola, in modo che significhi: ama il tuo prossimo, fatti prossimo, mettiti al servizio, scendi dalla tua cavalcatura anzi quello che non era punto, quello che aveva fatto la domanda, si dice che rispose: ma penso che si sia fatto prossimo colui che ha avuto compassione di quel disgraziato. E Gesù gli disse: hai capito bene, va e fa anche tu lo stesso. Noi, con la parola compassione, intendiamo quell'atteggiamento che vi dicevo prima, che non è la fraternità. Avere compassione vuol dire: poverino, nel nostro uso comune di questa parola, per cui le nostre traduzioni sono tutte sempre un po' zoppicanti e necessitano di interpretazione, come abbiamo detto ormai più volte. Mentre con l'inerta passione, con patire, vuol dire patire insieme con un altro che patisce. Cosa ben diversa dal dire poverino, un to'. Ma soprattutto ciò che descrive più chiaramente che mai la differenza tra solidarietà e fraternità è appunto questo coinvolgimento non della buona volontà e del darsi da fare o delle mani, ma del cuore. Questo avere una relazione o instaurare una relazione, come si deve fare con una persona, E come oggi spesso si rischia di non fare più con le persone, ma fare con il gattino o con il cagnolino e così via. Ma non è solo il termine con passione, ma è il termine farsi prossimo, un'altra chiave di lettura del racconto, dove si vede che il racconto è stato fatto in questo modo, tra l'altro pungente, polemico, perché mette in campo tre personaggi di cui uno è un sacerdote del tempio, a quei tempi un religioso, l'altro è un impiegato del tempio, quindi un religioso del secondo ordine. Il terzo personaggio è un eretico dal punto di vista religioso e un nemico. Il quale dunque si ferma a soccorrere in territorio nemico un nemico, uno che lo considera nemico. Vedete come la parabola è davvero un racconto inventato. Tanto più inventato che altri evangelisti ci riferiscono che tra le maldicenze di cui era oggetto Gesù per il suo modo di agire, per il suo stile di vita, tra quelle che vi ho già detto, mangione, beone, amico dei pubblicani, dei peccatori, c'era anche quella di samaritano. Tu sei un samaritano, gli dicono per offenderlo nella maniera più grave, un eretico. E lui inventa la parabola del samaritano per tutta risposta, dove proprio il samaritano, ma non il sacerdote e il levita, interpreta la parte giusta nei confronti di quelli, e non si ferma al soccorso primo perché dopo avere prestato le cure del caso, quello che noi chiamiamo pronto soccorso, scende dalla sua cavalcatura e al posto suo ci mette lui come te stesso. Non passa oltre, si ferma. E non solo si ferma a soccorrere, poteva fermarsi a soccorrere e poi dire: oh, io bisogna che scappi via prima possibile da questo territorio nemico. Ed invece lo carica sulla sua cavalcatura e, avete notato l'altro verbo, si prese cura di lui. si prese cura, cioè se ne fece carico, tanto da caricarselo sulla sua cavalcatura, tanto da portarlo all'albergo dove lui stesso, come te stesso, si sarebbe fermato, tanto che paga di tasca propria il suo prendersi cura. Non è sentimentalismo, non è compassione nel senso di poverino, è prendersi cura come ci si prende cura di sé, pagando di tasca propria il suo ristabilimento e tutto ciò che era necessario per continuare a prendersi cura di lui. Questo prendersi cura è forse il verbo più importante per fare da chiave di lettura di questo racconto inventato. Questa è un'icona dello stile di vita di Gesù, che si nasconde dietro il samaritano in questione, proprio perché lo hanno chiamato: tu sei un samaritano. E come questo stile di vita di Gesù sia qualcosa di ben di più della solidarietà, sia appunto la fraternità e il considerare, trattare come fratello addirittura un nemico, uno che mi considera nemico. Questa è davvero l'icona più impressionante della fraternità, perché si vede molto bene che per la fraternità ciò che è mio è tuo. Ciò che mi appartiene, ti appartiene. Che dunque la fraternità sia molto di più che il pronto soccorso o la solidarietà, l'evangelista, lo stesso evangelista Luca, poi nel secondo volume della sua opera, dedicato non a Gesù questa volta ma alla Chiesa o alla comunità dei discepoli, quando descrive la prima comunità cristiana, di Gerusalemme la descrive proprio con queste caratteristiche, dove cioè ciò che è mio è tuo, la moltitudine di coloro che erano venuti alla fede, che erano discepoli di Gesù, aveva un cuore solo e un'anima sola, e nessuno diceva sua proprietà quello che gli apparteneva, ma ogni cosa era fra loro comune. Dunque, non esiste più nella fraternità il mio e il tuo, anzi ciò che è mio è tuo. E nella fraternità praticata insieme, questo è reciproco, ciò che è tuo è mio, e non solo i beni economici, riferito non solo ai beni economici, ma al tempo, alla casa, alla salute, alla vita. In un altro versetto dello stesso secondo volume dell'Opera Lucana, che noi oggi chiamiamo Atti di Apostoli, al capitolo 2, sta scritto: tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano tutto in comune, tanto che chi aveva proprietà e sostanze, diremmo noi oggi, beni mobili e immobili, le vendeva e ne faceva parte a tutti secondo il bisogno di ciascuno. Che è la realizzazione di quell'ideale di vita, che di fraternità, che nella società nomadica tribale era già stato espresso nel corpo legislativo dell'Esodo, il libro dell'Esodo, con una frase di questo genere: che non ci siano poveri tra voi. Questa cosa qui viene, come vedete, quasi concretizzata in questo modo, che è lo stile di vita della fraternità o della comunità fraterna dei credenti in Gesù, cioè di quelli che dallo stile di vita di Gesù si sono fatti coinvolgere o conquistare. Dicevi?
Però se c'è qualcuno che come fanno sempre,
però se non parla poi
che no, qualcun altro.
Quando le cose vanno come dovrebbero andare.
Insomma, teoricamente, però diciamo che la famiglia è il luogo, no? Dove più sperimenta questa cosa. Però come, cioè Gesù ci chiede di essere fraterni, cioè con gli altri in maniera integrale, cioè con tutti gli altri. Solo che io riesco a conciliarla poco questa cosa, perché ad esempio, no? Se mi si chiede di avere valoriali, ma sono
sono proposte di vita in cui chi ti propone ti dà quello stile di vita, non solo te lo dice, ma te lo può dare naturalmente se lo vuoi. Ecco perché per coloro che dicono di credere, l'autoscolto nei confronti della parola biblica è particolarmente grave, perché non è solo questo processo per cui gli ideali finiscono sempre male, oppure si comincia sempre con le autoriduzioni. Si tratta di qualcosa di ben di più, perché c'è di mezzo una relazione con colui che parla, che essendo risorto e vivente, e quindi ciò che dice lo può dare, per cui non è possibile nessun tipo di riduzione, se non a prezzo di voltare le spalle, come il famoso giovane ricco di cui parla un'altra famosa pagina dei Vangeli, che sentita la proposta di Gesù voltò le spalle e se ne andò, perché non era disposto a fare le scelte che gli venivano proposte, era troppo attaccato a se stesso, al primato di sé. Ecco, ma questo vale nel caso di chi dice di credere in Gesù risorto e vivente. Ma come vi dicevo, la parola della Bibbia, anche se avvicinata non in un rapporto di fede, ma in un rapporto di confronto culturale, ha una forza utopica di provocazione, di alternativa, di proposta alternativa, di civiltà alternativa, che è destinata a fare degli effetti o a scuotere chiunque non si accontenti di una, non si sottragga anche al confronto culturale e si accontenti di una indifferenza, quindi di un sistema, di uno stile di vita autoreferenziale e solipsistico, individualistico. Chiunque abbia un minimo di apertura a ciò che è altro da me, chiunque abbia un minimo di rispetto dell'altro da me, che vuol dire di relativizzazione della mia, del primato di me, del mio, della mia individualità. Chiunque sia aperto al dialogo o al confronto, nel confronto con la civiltà, una cultura alternativa che troviamo nella pagina biblica, trova un'interlocuzione, un'interpellazione, una provocazione molto importante e molto interessante. Cioè tale che vale la pena di mettersi in discussione, in rapporto con. Ecco perché abbiamo preso delle pagine bibliche come documentazione di valori o di parole chiave o di parole d'ordine che oggi sono molto abitualmente usate, che caratterizzano anzi la nostra cosiddetta civiltà. Qui stiamo facendo infatti delle lezioni universitarie, non delle lezioni di catechismo, e forse vi sarete accorti, ma se non vi siete accorti ve lo dico espressamente, che in tutti gli incontri che abbiamo fatto il taglio che è stato dato è quello di un approccio culturale. Ve eravate accorti? Ovviamente se io faccio scuola a un'università non mi posso rimuovere su questo piano, se io faccio scuola a un istituto teologico o a una comunità cristiana, chiaro che il taglio è quell'altro, ma l'uno non esclude l'altro, e guai se fossero separati, perché ne verrebbe fuori una forma di lettura della Bibbia come quella del Corano, cioè di tipo integralista ed esclusivamente religioso, di una religiosità integralista, come si dice, cioè che non ammette interlocutori, che ammette solo discepoli. Bene, lei diceva se altri avevano da parlare, questo è il momento, il tempo mio è finito.
Mi sembra che questo spirito di fraternità io lo ritrovi soprattutto nella maternità, cioè, nel lato pratico nella maternità, questo atteggiamento di abnegazione, di far passare avanti la maternità verso di una donna di famiglia,
sempre con la premessa dove le cose vanno come dovrebbero andare.
Poi volevo dire un'altra cosa, che la solidarietà sembra che muova dall'emotività, mentre bisognerebbe passare alla bontà, che è una realizzazione dell'intelligenza.
Sì, anche la solidarietà può muovere da una motivazione intellettuale, cioè il mio simile è come me, o vale come me, però la solidarietà solitamente si occupa del terreno della giustizia, cioè di quelle cose che sono il minimo indispensabile perché non ci siano delle cose disastrose e vergognose, per riparare dei guasti, per mettere a posto qualcosa che proprio assolutamente non va, anzi che va per traverso o che è andato in rovina. La solidarietà è un riparatore di brecce, direbbe la Bibbia con una sua frase metaforica, è un riparatore di brecce, cioè di cose andate giù, andate male. E il rapporto di fraternità invece è qualcosa che va molto al di là di questo. È nella maternità, quando la maternità non viene sopraffatta dai suoi istintivi dinamismi di possesso, ma è anche nella responsabilità, quando la responsabilità non viene deformata in termini di possesso, e nel rapporto tra fratelli, quando questo rapporto non è rovinato dalla concorrenza e dalla rivalità, ma ciò che è proprio, come dicevamo, dei rapporti familiari, quando le cose vanno come dovrebbero andare, è fatto per essere esportato, esteso, non semplicemente alla famiglia, ma al di fuori della famiglia, nel senso di alle altre famiglie, o quella famiglia di famiglie, o quella famiglia più grande o ideale, che è l'umanità. Ogni uomo è mio fratello, non solo un mio simile. C'è stato la differenza, no? Mio simile corrisponde alla solidarietà, mio fratello corrisponde alla fraternità. Ora che questo termine sia stato preso come programma, ahimè, è andato a finire male, e non è rimasto neanche l'utopia della rivoluzione, di un evento come la rivoluzione francese, che viene considerata il trapasso, uno dei luoghi di nascita della modernità, è molto molto significativo. Questo vuol dire che non è solo nella Bibbia la fraternità, è un anelito che è nell'umanesimo, ahimè. Una cosa è il sentirlo così, una cosa è che almeno sia un'utopia, e altra cosa è che sia addirittura disprezzato, ridicolizzato o autoridotto a forme molto meno impegnative di fraternità che oggi si chiamano abitualmente solidarietà. Diciamo che si può dire tutto il male possibile se guardiamo alle follie sanguinarie che ne sono venute, ma ahimè queste robe non sono solo proprie della rivoluzione francese, sono proprie anche di quella società di cui fanno parte anche i cardinali, voglio dire, cioè dove non ci sono state lotte fratricide, spargimenti di sangue nella storia delle stesse comunità religiose o dei credenti di ogni religione, compresa quella che ha preso nome da quel rabbi di Nazareth, che bisognerebbe ritornare a scoprire da quanto è stato non solo dimenticato ma deformato, autoridotto e così via. Cioè, voglio dire, se si vuol dir male, allora c'è materia per dir male, non solo nella rivoluzione francese. E quindi bisogna stare attenti a non fare due pesi e due misure. Se invece si vuol guardare agli ideali, come si dovrebbe fare, beh, allora sia da una parte che dall'altra ci sono utopie interessantissime, provocazioni di un'importanza capitale, bisognerebbe guardarsi da archiviare. Avete rimuginato? State rimuginando?